Grazie dell'invito a venire qui, grazie delle parole troppo gentili, a questo punto spero di non deludervi. E devo dire che effettivamente la proposta del tema, così come è stata formulata, mi ha costretto a riflettere profondamente su tutte le parole del titolo, su cosa voglia dire neocapitalismo, se è così neo, cosa c'è di vecchio e cosa c'è di nuovo, e che nesso ha questo neocapitalismo col problema enorme dei diritti umani. Vorrei cominciare con una premessa su un rischio che potremmo correre e che vorrei non correre. In un certo senso viene comodo pensare che sotto l'ombrello neocapitalismo ci stiano tutte le cose brutte, cattive, che hanno le conseguenze nefaste sulla precarietà delle posizioni professionali al nord, sullo sfruttamento delle situazioni di povertà nel sud del mondo, e quindi aver trovato in fretta un colpevole. Questo è un rischio che dobbiamo assolutamente cercare di evitare, perché una domanda più sensata è: cosa c'è nel capitalismo che porta a queste conseguenze? Cosa c'è nelle nuove forme del capitalismo che porta a queste conseguenze? E cosa c'è in questa forma di organizzazione sociale che si apre invece alla possibilità di una costruzione positiva? In un certo senso, se volete, la direi così: c'è un compito di annuncio e un compito di denuncia. C'è un compito di annuncio che è il ridire continuamente che l'importante è tenere desta l'attenzione sulla categoria della possibilità. Si scherzava a cena sulla categoria della possibilità. Non c'è nessuna condizione che precluda la possibilità di costruire il positivo, e tutto sommato l'annuncio cristiano in fondo è questo annuncio di un bene, di un buono possibile ovunque, in qualunque condizione. Una denuncia che è radicata in questo positivo è una denuncia che fa fare strada. Una denuncia che si limita a essere l'atto di accusa nei confronti di qualcosa che è altro da noi rischia di trovare, di lasciare il tempo che trova, perché la sfida di questo titolo, per me, come l'ho capita io, è una sfida che va dentro, che taglia dentro la radice dei comportamenti di ciascuna persona, dentro la cultura di ciascuna persona. Certamente nelle forme di organizzazione politico-sociale di carattere capitalista vengono messe in luce alcune non virtù, vendendole come virtù: l'attaccamento ai risultati materiali, l'attaccamento alle cose, l'attaccamento all'avere invece che all'essere. Ma questi sono tratti che si riscontrano nella profonda ambivalenza di ogni realtà umana, nella profonda sete di dominio, di potere, di profitto, che non è tipica del capitalismo, che certamente era ancora più dura e più cruda nell'epoca del mercantilismo. La rivoluzione mercantile gronda sangue, forse più ancora che la rivoluzione industriale. E possiamo andare a ritroso, possiamo andare avanti. Questi tratti cattivi del comportamento sociale sono assolutamente una costante. Questo perché non ci venga il dubbio che i colpevoli sono sempre un pochino gli altri. E invece c'è un problema di conversione che passa attraverso i due passaggi: la consapevolezza che abbiamo qualcosa di buono che ci è stato detto e quindi abbiamo qualcosa di buono da dire agli altri, e la consapevolezza che questa è la base realistica perché la denuncia non sia semplicemente un atto di accusa che colpisce gli altri perché sta implicitamente liberando noi. Lo dico con una citazione che a me piace tantissimo, ed è un pezzettino della Centesimus Annus numero 39. L'economia, infatti, è solo un aspetto e una dimensione della complessa attività umana. Se essa è assolutizzata, il predominio del mercato, tutti i rapporti sono monetizzati, il profitto è la logica di tutto. Se essa è assolutizzata, se la dimensione economica è assolutizzata, se la produzione e il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore della società non subordinato ad alcun altro, la causa va ricercata non solo e non tanto nel sistema economico stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema socioculturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla produzione dei beni e dei servizi. Come dire, c'è un io rattrappito, c'è un io che si è dimenticato di quello che è e che è talmente abituato a guardare solo alle cose materiali che in pratica finisce per pensare che quelle sono le uniche e non c'è come credere in un incubo per farla avverare, non c'è come credere che la dimensione economica sia la questione fondamentale perché questo incubo si trasformi in realtà. E allora siamo tutti presi da una logica che non è la logica del nostro io, è la logica di un io rattrappito, di un io dove un particolare è diventato il tutto. Credo che questa sia la maniera in cui la parola neocapitalismo mi colpisce di più. La parola neocapitalismo mi colpisce come dimenticanza di cosa sia l'economia, cioè una dimensione importante della vita, ma una dimensione della vita, che essendo una dimenticanza grave fa perdere di vista la gerarchia dei valori. E in particolare, invece di capire cos'è l'economia nella sua particolarità, nel suo essere un aspetto, invece di capire cos'è l'economia, prendiamo la parte per il tutto. Crediamo che tutto sia l'economia, con il risultato che, siccome non è vero, non capiamo neanche l'economia. Ci sono modi di capire l'economia che sono molto più profondi se guardano alla persona tutta intera che non se si accaniscono a cercare di capire gli aspetti economici. Il Presidente ci ha introdotto molto acutamente sottolineando alcuni aspetti fenomenologici del nuovo capitalismo, della ondata di capitalismo che ci è data di vivere. Le parole chiave globalizzazione, finanziarizzazione, dicono, descrivono alcuni aspetti, anche se sono parole molto generali e possono essere interpretate in vari modi, dicono un disagio. Dicono il disagio di un sistema molto connesso nel quale si rischia di andare a cercare il minimo comune denominatore, questa globalizzazione che appiattisce un po' tutto verso il basso. E la parola finanziarizzazione dice un'altra cosa, dice di un tipo di relazione economica indispensabile, preziosissima. La relazione economica che ha a che fare con i patti tra uomini che devono durare nel tempo, perché una compravendita si può esaurire oggi, ma un rapporto finanziario è un patto fatto per durare. se non dura non esiste. Ecco, eppure anche la parola finanziarizzazione dice di un disagio, dice del disagio dovuto al fatto che è come se la logica del guadagno finanziario venisse prima dello scopo per cui la finanza esiste. La finanza esiste per fare patti nel tempo, la finanziarizzazione rischia di essere quella strana dimensione in cui si tratta solo di decidere se comprare o vendere un'attività finanziaria senza nessun nesso con l'economia reale per fare dei soldi che servono a fare altri soldi con un appiattimento dell'orizzonte di breve periodo. Veniamo al paradosso. Il disagio che proviamo per la parola globalizzazione e per la parola finanziarizzazione ci dicono che invece di prendere un'esperienza che potrebbe essere ricca anche di valori, siamo così convinti che l'economia sia la dimensione della vita che finiamo per non capire neanche che spazi potenziali positivi l'economia ci dà. Pensate alla globalizzazione, di per sé potrebbe essere uno spazio di intensificazione delle relazioni, e le relazioni sono ciò che rende più umano l'uomo. I cagnolini non hanno bisogno di relazioni, hanno bisogno di soddisfare dei bisogni. Sì, non me ne intendo di cagnolini, forse non mi è venuto un grande esempio. Ok, cancellate i cagnolini. Però ciò che è proprio dell'umano è un desiderio costitutivo di essere in relazione con, una relazione tendenzialmente aperta, più grande possibile. In fondo la globalizzazione permette le relazioni, sì, ma se siamo convinti che l'economia è l'orizzonte totalizzante, queste relazioni invece di essere ricche diventano impoverenti e vediamo nell'altro solo l'occasione per fare profitti, non l'occasione per costruire. Eppure se costruissimo relazioni durevoli, persino l'economia ne trarrebbe vantaggio. È perché limito il rapporto con l'altro alla sfera economica, che non vedo delle occasioni economiche ancora più grandi. È la stessa cosa con la finanza. La finanza è un patto nel tempo, è una relazione durevole. Se mi limito a cercare di fare profitti comprando e vendendo attività finanziarie, invece di dilatare nel tempo la relazione, la sto uccidendo, la sto appiattendo sul breve periodo, perché i profitti si fanno tra adesso e la prossima mezz'ora. La quotazione che cambia è adesso, o la colgo adesso o non c'è più. Vedete, paradossalmente le due dimensioni dello spazio tendenzialmente globale e del tempo, viste con l'occhio cattivo, ridotto, rattrappito dell'economicismo, invece di diventare spazi di potenziale positivo, diventano spazi in cui il negativo esplode con tutta la sua violenza. Anche qui, giuro che sono le uniche due citazioni, ma sono troppo belle. Anche questa è bellissima, questa è bellissima. Sembra scritta l'altro ieri, dopo Cirio e Parmalat. E invece è scritta nel, adesso spero di dire l'anno giusto, 1931, quadragesimo anno. Inizia con questa frase agghiacciante, ma di una precisione di giudizio che non ha pari per me. Inizia così: la scristianizzazione della vita sociale ed economica incita a porre i beni perituri di questo mondo al di sopra dei beni duraturi dell'ordine sovrannaturale. Questo è il giudizio, ed è fortissimo, e magari ci torniamo dopo. Adesso vorrei andare sull'analisi, perché adesso inizia un pezzo di analisi della crisi, ovviamente qui e il Papa stava parlando della crisi, la grande crisi, nel bel mezzo della grande crisi, il crollo di Wall Street del 29, il 30 e il 31, erano nel mezzo del cataclisma finanziario, economico del secolo XX. L'instabilità della situazione economica esige da tutti coloro che vi sono impegnati la più assorbente attività. Mi fermo e commento. Il mondo è incerto, precario, instabile. Risultato, chi è dentro in questa relazione chi è dentro si trova a dover impegnare tutte le sue energie. Esige da tutti coloro che vi sono impegnati la più assorbente attività. Guardate che se penso all'esperienza del lavoro oggi, nel mondo, nel globo, certamente vedo tante situazioni di malessere. Il malessere latinoamericano che è fatto di disoccupazione. Il malessere africano che è fatto di una quantità spaventosa di lavoro che serve per fare le cose più semplici. Da procurarsi l'acqua a procurarsi il combustibile. Lavoro non pagato. Altro che disoccupazione, qui c'è lavoro senza salario, lavoro senza la capacità di raggiungere la sopravvivenza quotidiana. Ma certamente nei paesi avanzati, nei paesi. Non so come Vercelli, forse è diverso, ma non credo che sia tanto diverso dall'esperienza che facciamo noi. L'esperienza qual è? Di gente drogata di lavoro. Di gente che dice: come sono stanco, non ce la faccio più. Stanotte ho dormito 3 ore, ho finito di lavorare alle 3. Questa è una baccatura dell'umano. È la baccatura dell'umano che, siccome ha dimenticato che l'io è fatto di tante cose, non solo dell'economia, si trova in questo contesto di instabilità, di precarietà e si trova a rispondere di sì all'esigenza della più assorbente attività, invece di esserci un io pieno, capace di guardare al lavoro costruttivamente, c'è un io schiavo, di una schiavitù diversa dalle schiavitù antiche, ma non più leggera. Fino ad arrivare alle situazioni paradossali, che però non sono così paradossali. Se è vero che siamo sempre di qualche annetto in ritardo dagli Stati Uniti, il mercato del lavoro degli Stati Uniti è fatto da un certo numero di professioni in cui i professionisti non fanno più Natale, lavorano 75-80 ore alla settimana, perché o così o sono fuori dal giro. Questa è forse la direzione in cui ci stiamo muovendo. E qui è curioso che nel 1931 già ci fosse questa alienazione particolarissima di chi ha avuto successo nella vita. Chi ha avuto successo nella vita è più alienato degli altri. Va avanti, perché l'analisi va avanti con delle cose sempre più gustose. I guadagni così facili che l'anarchia dei mercati offre a tutti attirano alle funzioni dello scambio troppe persone il cui solo desiderio è di realizzare benefici rapidi con un lavoro insignificante, dove la speculazione sfrenata fa salire e scendere incessantemente tutti i prezzi, mandando a vuoto perciò le sagge previsioni della produzione. Se vi sembra scritto nel 1931, non lo so, ma a me veramente sembra illuminante, perché ci sono guadagni facili dovuti all'anarchia dei mercati, che sono attraenti. Troppe persone arrivano su questo mercato col solo desiderio di realizzare benefici rapidi con un lavoro insignificante. Anche questo è un tratto antropologico interessante. Se guardate a che facoltà si iscrivono i nostri figli, io sono un'universitaria, quindi ho questa cartina di tornasole. Guardate a che facoltà si iscrivono i nostri figli. È abbastanza chiaro che le scelte non sono scelte in cui c'è molta fatica da fare. Le facoltà faticose non le sta facendo più nessuno. È interessante. Interessante. quanta voglia di lavorare c'è. E la voglia di lavorare non è una questione di moralismo, la voglia di lavorare è come la voglia di camminare. Uno impara a camminare perché vede qualcun altro che cammina. Uno impara a lavorare perché vede qualcun altro che lavora. Questo disagio delle giovani generazioni col lavoro è impressionante, perché significa che abbiamo trasmesso messaggi. Magari un messaggio trasmesso è che si lavora per fare i soldi, ma siccome lavorare per fare i soldi non riempie la vita, in realtà non si è trasmesso niente, non si è trasmesso la voglia di lavorare, perché non si può aver voglia di lavorare per i soldi, perché i soldi sono così divertenti da spendere quando non si è lavorato, che bisogno c'è di lavorare? L'altro aspetto interessante è che questa speculazione sfrenata che fa salire e scendere incessantemente tutti i prezzi manda a vuoto le sagge previsioni della produzione. Questo è un approccio estremamente amico del capitalismo, lasciatemelo dire così. Qui si parla di previsioni di produzione, c'è gente che vuole produrre per vendere, per fare profitti, perché insomma con i profitti si mantiene la famiglia. Non sto dicendo di esagerare, sto dicendo che è realistico fare previsioni sensate, perché quello che ci metto dentro di sforzo, di costo, di fatica sia ricompensato dai ricavi. Però i guadagni facili che l'anarchia dei mercati offre scombinano il senso del lavoro, scombinano le sagge previsioni della produzione. Passaggio successivo. Come si rimedia a questi guai? Come si rimedia all'anarchia dei mercati? Con le regole. Giusto? Uno dice, il mercato lasciato da solo fa sfracelli, cosa facciamo? Lo controllo, lo regolo, lo imbriglio. Giustissimo. Adesso sentite come va avanti l'enciclica. Va avanti così. Le istituzioni giuridiche destinate a favorire la collaborazione dei capitali, dividendo e eliminando i rischi, cioè tutti i tentativi di dare ordine a sto caos, sono troppo spesso diventate occasione dei più riprovevoli eccessi. Sotto la copertura di una denominazione collettiva, gli intermediari tradiscono a dispetto dei loro impegni i diritti di coloro che hanno affidato loro l'amministrazione dei loro risparmi. Allora, le regole vanno benissimo, Ma qui la saggezza quasi popolare di questa analisi del capitalismo del 1930 ci dice: regolamentiamo tutto quello che volete, tranquilli, perché non c'è regola che tenga la durezza del cuore dell'uomo. Possiamo fare tutte le regole, ma non sono le regole che ci salveranno. Anche le istituzioni giuridiche destinate a fare bene possono essere piegate. Anche la regolamentazione pubblica orientata al bene comune possono essere piegate. Allora, questa è, secondo me, la ricchissima esperienza di umanità che la Chiesa ha e ha da insegnarci. Che il mondo è fatto di situazioni complesse e che noi stiamo vivendo una situazione di crisi, non diversa da crisi precedenti, ma è la nostra. E noi dobbiamo capirla e aggredirla con un annuncio che diventa credibile denuncia. Non solo con denunce che, se non hanno un annuncio a cui andare dietro, lasciano il tempo che trovano. Allora, da questa esperienza di umanità vorrei tirar fuori altri piccoli tesori che secondo me contribuiscono a rendere più comprensibile la dinamica economica del momento presente e quindi a rendere più realistico un approccio di annuncio e anche più credibile un approccio di denuncia. Quello che questa esperienza di umanità ci consegna è appunto la categoria della possibilità. Gli uomini giocano la loro breve esistenza in un contesto dove sono condizionati ma mai determinati. C'è sempre uno spazio di libertà. I condizionamenti possono essere pesantissimi, ma c'è sempre uno spazio di libertà. Tradotto in soldoni, non c'è la soluzione economica ai problemi. Ce n'è sempre più di una, ce ne sono sempre tante. La categoria della possibilità non è mai negata. Non c'è un modo soltanto, la logica economica, non ce n'è una, ce ne sono tante quante sono le persone che si stanno immedesimando in quel problema, in quella situazione. Questo è un insegnamento chiarissimo, che c'è uno spazio di libertà e di responsabilità di ciascuna persona, dentro i condizionamenti che non sono negati, ma sono condizionamenti, e non c'è un determinismo. Ecco, in questo quadro la dottrina sociale della Chiesa ci ribadisce, per esempio, l'importanza dell'azione personale, l'importanza della relazione sociale, la priorità del lavoro sul capitale, sono cose molto concrete. E direi che l'esperienza del nuovo capitalismo che stiamo facendo ci dice che questi insegnamenti antichi, perché arrivano da molto lontano, sono molto ricchi di conseguenze per un oggi che a noi è toccato vivere. In particolare, i tratti del nuovo capitalismo segnalano due eventi chiarissimi. Uno, che gran parte del nuovo capitalismo, cui mi sto riferendo soprattutto a quello che succede nei paesi avanzati, gran parte del nuovo capitalismo è un modo di produrre reddito e ricchezza attraverso contatti all'interno di questo mondo di ricchi. Gran parte delle transazioni dei paesi ricchi, delle famiglie ricche, avvengono con altri ricchi, con altri paesi ricchi, con altre famiglie ricche. Gran parte del PIL, del prodotto interno lordo, ha a che fare con servizi, quindi con una serie di transazioni che si consumano all'interno di questo mondo. È solo una frazione degli scambi ha a che fare con altre sfere. In particolare ci sono dei paesi che sono completamente esclusi dal commercio internazionale. In questo mondo dove i servizi hanno un ruolo importantissimo, emerge molto chiaramente che la ricchezza delle nazioni non è la terra, come si è pensato per secoli, non è il capitale, come per un bel po' si è cominciato a pensare, non sono le materie prime, non sono le risorse primarie, anzi, avere il petrolio è una condanna, non è una benedizione, come dimostra l'esperienza di quasi tutti i paesi produttori di petrolio. Le ricchezze del mondo non sono queste. La ricchezza del mondo adesso è ancora più chiaro che in passato, ma è sempre stato vero: la ricchezza è il lavoro, cioè è la capacità dell'uomo di contribuire alla creazione, di contribuire a rispondere a bisogni nuovi, a inventare cose nuove, a essere attore del cambiamento. È sempre stato così. L'uomo ha sempre fatto progressi perché ha avuto la capacità di immaginare risposte al nuovo. Però, voglio dire, per secoli e secoli si poteva pensare che il lavoro umano e il lavoro del bue più o meno fossero la stessa cosa, tutte e due spingevano l'altro. Oggi è chiarissimo che non è così e che la ricchezza si genera laddove c'è conoscenza, laddove c'è le parole chiave che gli economisti usano per dire il successo di un sistema economico hanno sempre più a che fare con la persona. Le relazioni e le caratteristiche della persona sono le fonti di ricchezza principale nei paesi. E questo è curioso, perché questo tratto del neocapitalismo, che è indiscutibile, cioè che il successo dei paesi è basato sulla conoscenza, sono le economie basate sulla conoscenza quelle che stanno crescendo, quelle che stanno facendo progressi. La conoscenza non è scorporabile dalla persona, non c'è una conoscenza che sta sui libri, la conoscenza è capacità di fare nessi tra le cose, e i libri non fanno nessi. I libri ci sono, c'è qualcuno che fa i nessi, se non si fanno i nessi non c'è conoscenza, se non si fanno i nessi non si risponde al nuovo, non... di fronte a un problema nuovo ci deve essere qualcuno che è capace di fare il nesso fra quello che c'è sul libro e il problema, altrimenti il libro c'è e il problema anche e rimangono tutte e due, senza che l'uno fecondi l'altro. È qui che ho visto, è su questo dato di fatto, su questa crucialità della risorsa umana, che ho visto il nesso col secondo pezzetto del titolo della serata, cioè i diritti umani. Perché non c'è dubbio che nel nostro mondo molti diritti umani siano ancora conculcati, e non c'è dubbio che alcuni degli sviluppi che possiamo riassumere sotto le categorie di globalizzazione e finanziarizzazione abbiano a che fare col fatto che i diritti umani in molti luoghi non siano rispettati. Nello stesso tempo, o abbiamo un quadro chiaro di cosa sia la risorsa umana oggi e quindi un modo di parlare di diritti umani che sia adeguato alle necessità e ai bisogni, o rischiamo di nuovo di fare una denuncia senza avere un annuncio da proporre. I diritti umani sono violati, ma le forme più gravi di violazione dei diritti umani, onestamente, non hanno a che fare con l'interferenza del mondo capitalista. Il rapporto più recente relativo alla schiavitù, che la schiavitù è un fatto ancora presente sulla faccia della terra, ha ancora le stesse dinamiche della schiavitù premercantile. È l'esercizio del potere locale su persone sfortunate della propria tribù. Se li avete bisogno internamente, ve li usate internamente, se li vendete, e c'è la tratta degli schiavi. Ma la schiavitù è ancora un problema, ed è un problema che certamente in senso lato possiamo immaginare legata a, che so io, alla presenza delle multinazionali nei paesi in via di sviluppo, ma i fatti poi bisogna anche guardarli in faccia. Rispetto alle alternative, nei paesi in via di sviluppo la gente fa la fila per poter andare a lavorare in un'impresa multinazionale, perché per quanto male sia trattata, è comunque trattata meglio che in tutte le altre occasioni di lavoro alternative. È duro dire questa cosa, però questo è quello che risulta dagli studi, secondo me abbastanza al di sopra di ogni sospetto, per esempio dell'International Labour Organization. I fatti sono che le multinazionali sono scrutate attentamente e gli episodi di sfruttamento che non mancano sono noti. È anche nota alla missione locale che va a vedere come funziona il sistema economico che le forme peggiori di sfruttamento sono quelle che avvengono nel settore informale, legale, e ancora peggio nel settore informale, che ha a che fare con le peggiori forme di lavoro, che hanno a che fare con appunto lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento degli organi e così via. Questa è la situazione. La situazione dei diritti umani è veramente grave e negativa, però bisogna anche avere il coraggio di non limitarsi a una denuncia con l'effetto di salame sugli occhi, che non riconosce il fatto che c'è una possibilità, che ci sono condizionamenti, ma che dentro i condizionamenti è sempre possibile fare cambiamenti. Allora, qual è l'annuncio che possiamo fare su questa questione dei diritti umani? anche qui io non so dove andare a pescare lontano da una fonte che mi si è provata troppe volte essere degna di fede. L'insegnamento della Chiesa sui diritti umani, secondo me, è di un realismo impressionante. La prima cosa che l'insegnamento della Chiesa sui diritti umani dice è che i diritti umani non sono concessi da nessuno, né dagli altri né dallo Stato, ma sono ontologicamente legati alla dignità di ciascun uomo come immagine di Dio. E che i diritti umani non sono un elenco, ma sono un tutto legato alla possibilità della persona di essere realmente se stesso. Allora la lista di ciò che è diritto umano può essere lunga come si vuole. Mi sono portata questo bellissimo libro di Giorgio Filibert, che era un collaboratore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, giovane, che è mancato recentemente, con tutti i testi dei diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa. La lista può essere lunga, ma c'è sempre un punto sintetico. Il punto sintetico è la persona nella sua interezza, ed è questo il riferimento fondamentale. Perché, e di nuovo questo è un suggerimento di realismo che io non perderei di vista, molto spesso nei paesi avanzati la retorica dei diritti umani è diventata profondamente ideologica. Se si dimentica il fondamento trascendente della persona, che nessuna realtà umana ha la possibilità di negare, ha il diritto di negare, c'è il rischio che la rivendicazione dei diritti umani nasca dalla compilazione di una lista che riflette richieste soggettive. C'è una prevalente natura privata di quello che viene proposto come diritto umano dalle nostre parti, che è sostanzialmente la ostentazione di comportamenti privati, non ha niente a che fare con il riconoscimento della totale e piena dignità di ciascuna persona in tutte le sue declinazioni, di cui la principale, la più importante, la Chiesa ribadisce, è il diritto alla libertà religiosa, perché il diritto alla libertà religiosa afferma per prima cosa la trascendenza. Ecco, questa lettura dei diritti umani permette di inquadrare con un annuncio positivo tutte le operazioni di denuncia che sono doverosissime e che, proprio perché sono doverose, non possono limitarsi a identificare pochi colpevoli che non siamo noi. Vorrei in un certo senso chiudere con questa riflessione complessiva. Quando parliamo di diritti umani dobbiamo ricordarci che anche storicamente l'affermazione dei diritti umani è legata agli sviluppi economici e sociali, ma o è iscritta più profondamente o rischia di non essere altro che il tentativo di affermare a posteriori una lista di dettagli. Se pensiamo per esempio a come la Dichiarazione internazionale sui diritti dell'uomo è emersa, è molto interessante. Vi cito una frase di Eleanor Roosevelt, che è stata una delle grandi attrici della stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che suona così: dopotutto, dove iniziano i diritti universali dell'uomo? In posti piccoli, vicini a casa, così piccoli e così vicini che non possono essere visti sulla mappa del mondo, eppure sono il mondo della persona individuale, della singola persona, il vicinato in cui vive, la scuola che frequenta, l'impresa, la fattoria o l'ufficio dove lavora. Questi sono i posti dove ogni persona, ogni uomo, ogni donna, ogni bambino chiede la stessa giustizia, pari opportunità, pari dignità senza discriminazione. A meno che questi diritti abbiano senso qui, hanno poco senso altrimenti. Questo dice che in questo mondo neocapitalista, dove i servizi stanno diventando l'attività produttiva trainante, dove la conoscenza è il nuovo fattore di ricchezza, dove la risorsa umana, questo lo dicono tutti, è la risorsa cruciale, abbiamo bisogno di parlare di diritti umani fino a questa implicazione. Non sono una lista di diritti scritti sulla carta che fanno parte di quelle regole così facili da infrangere. Abbiamo bisogno di diritti umani che arrivino a toccare la possibilità di affermare il valore di ogni persona nella concretezza del luogo. Nel 1948 si diceva vicino a casa, vicino al posto di lavoro, nella scuola. Certamente oggi dobbiamo dire ancora più vicino, perché il primo diritto umano è il diritto alla vita e la prima base per la democrazia è che ogni individuo sia rispettato. E voi sapete meglio di me quanto questo, che forse nel 48 grazie al cielo non era un problema, oggi è un problema. Nel neocapitalismo di oggi, in questo neocapitalismo dove il tratto dominante su cui tutti sono d'accordo è che la risorsa umana è la cosa fondamentale, che la conoscenza, l'istruzione, il raggiungimento di standard di vita decorosi sono l'obiettivo che tutte le nazioni si sono poste come obiettivo del millennio, questa idea che bisogna costruire un mondo di possibilità di accesso alle persone, perché le persone sono il vero fattore dinamico, bene, fino a riconoscerlo in via di principio direi non si incontrano particolari problemi, quando poi si tratta di andare concretamente ad affermare questo diritto, che è un diritto tutto rotondo, questo diritto umano, che è un diritto tutto rotondo, ecco che gli inciampi sono paradossalmente generati dalla affermazione pretestuosa di una lista di presunti diritti che in realtà sono inclinazioni personali. Non so se è chiara la polemica che sto cercando di fare, ma voglio dire, il diritto a avere un bambino, perché in questi termini viene posta, no? È un ossimoro nel momento in cui il diritto a avere un bambino significa il diritto a ammazzarne altri 6, 7, 8, 9, chi lo sa? Questo è il dibattito sui diritti umani con cui dobbiamo fare i conti oggi. O è una lista, e la lista è lunga a piacere, e la lista si allunga tutte le volte che c'è una, come dire, soggettività privata da esibire in pubblico. E questo è il modo in cui si parla di diritti umani in Europa. Se guardate la Carta Costituzionale Europea, è una lunga lista di diritti che perdono di vista l'unitarietà del diritto umano dato dalla sovrastante, trascendente dignità umana. Ecco, questo modo di guardare i diritti umani è estremamente ideologico e invece c'è un bisogno di rifondare un annuncio dei diritti umani che sia tutto centrato sulla centralità della persona, salvando la possibilità del sistema economico di essere quello che dovrebbe essere. In fondo economia vuol dire dare ordine alla casa. Il neocapitalismo è un nome che va riempito di contenuti. E oggi, come ieri, come l'altro ieri, come dopodomani, dovremo dare ordine alla nostra casa, che ormai è il mondo. Dare ordine alla casa, convinti della centralità della risorsa umana, dà la possibilità di un annuncio positivo su cosa voglia dire difendere i diritti. Difendere i diritti non vuol dire difendere una lista, ma difendere le persone concrete, storiche, qui e ora, difendere la possibilità che ciascun povero abbia accesso all'acqua, all'istruzione. Queste cose sono possibili, non dico che si possano fare magicamente, ma sono possibili se si riprende la consapevolezza che l'economia è uno spazio di azione dove la categoria della possibilità può essere sfruttata. I problemi del sottosviluppo drammatici non hanno soluzioni meccaniche, non hanno soluzioni sistemiche. Non c'è nessuno che ha la ricetta per la soluzione sistemica. Non basta la spesa pubblica, non basta una nuova forma di regolamentazione. Quello che diventa sempre più chiaro in un mondo dove la risorsa fondamentale è la risorsa umana è che anche questa lotta per i diritti più elementari, che sono diritto all'alimentazione, alla casa, all'acqua, anche questa lotta per questi diritti umani che hanno a cuore la persona singola, perché il diritto umano o è della singola persona concreta e storica o è un'astrazione. Questa possibilità di difendere i diritti umani passa attraverso le persone. Non risolvete i bisogni delle persone se non con altre persone. Nel neocapitalismo si sottolinea questa centralità della risorsa umana come la risorsa chiave per lo sviluppo, bisogna che ne tiriamo le conseguenze, e sono conseguenze del tutto coerenti con quello che la Chiesa ci insegna da sempre. Se l'economia è solo un aspetto della dimensione della complessa attività umana, ecco che basta che non ci si indebolisca pensando che solo la produzione dei beni e dei servizi conta. Bisogna ricordarsi dell'uomo tutto intero. Questo è un modo di valorizzare l'economia, non è un modo di penalizzarla. Questa concezione dell'uomo è un annuncio positivo. Questa concezione dei diritti umani come il diritto concreto e storico di ciascuna persona ad essere se stessa, a rispondere alla sua vocazione, è un annuncio positivo che può fondare le denunce dentro un quadro dove una speranza può essere coltivata. Ecco, questo è un po' quello che mi sembrava di voler dire sulla questione dei diritti umani in questo mondo nuovo, un mondo dove le persone sono sempre più importanti. C'è un modo retorico di dirlo e c'è un modo concreto di dirlo. Il modo concreto di dirlo è riconoscere che senza l'attiva partecipazione delle persone il cambiamento non è possibile, che non c'è nessuna denuncia che possa avere esito se non passa attraverso il cambiamento concreto del modo di relazionarsi, come diceva Eleanor Roosevelt, vicino, cominciare da vicino. Grazie.